così vediamo di discutere. Le cose che io vi propongo arrivano dalla esperienza, dalla conoscenza. Il mio percorso su questo discorso è stato questo: ho visto molte diocesi in questi anni, ho girato molto su inviti dei vescovi, no? Per queste unità pastorali, quindi mi pare di avere una visione un po' globale, no? Della cosa. Ovviamente voi, su tutte le cose che io dico che non siano Vangelo, mettete pure in discussione tutto, eh? Vangelo no, no? Ma quel che dico io mettetelo pure in discussione, anzi va benissimo, non ho nessun problema del genere. Cominciamo subito. Dunque abbiamo connotato questo incontro, fermarsi per esserci, no? E l'icona vicino già vi suggerisce qualche cosa, eh? Fermarsi, avete certamente individuato che l'icona si rifà a Demos, no? Fermarsi per esserci, eh? E dice anche un pochino l'orientamento globale, che è quello di spezzare il pane, quindi di condividere. Noi ci muoviamo all'insegna di questa realtà, ispirati a questo discorso. Allora la mia relazione si svilupperà in quattro punti. Il primo è il più veloce: l'identità e le caratteristiche pastorali delle unità pastorali. Da un po' di tempo questa parte, al posto di usare unità pastorali, si è usato nuove forme di comunità fra parrocchie, dentro le quali ci sono anche le unità pastorali, perché le forme, come vedremo, sono diverse. Storia e sviluppo, qualche cenno, esiti e nodi principali e criteri orientativi per la verifica. Adesso faccio uno spot pubblicitario, no? Tutti quelli che vogliono salvarsi l'anima devono leggere questo libro qua, no? È la garanzia per la salvezza futura dell'anima. La parrocchia innovativa, dove le cose che io dico sono più sviluppate, no? Poi vi salvate l'anima lo stesso, comunque chi lo desidera glielo dice a Don Cesare, glielo mandiamo. Allora cominciamo subito. Identità e caratteristiche pastorali. Allora, guardate questa animazione. È il meglio della produzione questo. Vedo che avete tutti il fiato sospeso. Osservate, ecco, queste sono le unità pastorali. Va bene? Si intuisce? Cioè, più parrocchie dello stesso territorio, unificate attorno ad un progetto comune condiviso, per cui questo va anche avanti senza che io glielo dica. Allora, attorno a quattro poli: la comunione, tutte le volte che dico la parola comunione vuol dire insieme di diversità, non vuol dire eliminare le diversità. Missione, nel senso che viene inteso molto, molto bene da Francesco, missione uguale fare comunità tra la gente, non far venire la gente in comunità, ma fare comunità tra la gente. Il mio linguaggio si capisce? Posso continuare così? Sì? Datemi qualche segno di risurrezione. Allora, fare comunità tra la gente, riconciliarsi, progetto, sia capacità di guardare avanti attraverso degli obiettivi comuni e condivisi. Quando io parlo di progetto, parlo di obiettivi comuni e condivisi, questo per capirci. Territorio, ossia l'habitat, no? Il territorio sin dall'inizio nelle unità pastorali è stato percepito come il luogo teologico, il luogo di Dio, il luogo in cui Dio ci interpella per annunciare l'Evangelo. Sono queste unità pastorali, si possono chiamare anche comunità pastorali, comunità sacerdotali, dipende dal posto in cui vengono sviluppate, sono la coniugazione di questi quattro elementi. Allora, che sono anche gli elementi che si devono coniugare in una parrocchia, no? Non c'è, non è che questo sia un dato super, no? Solo che qui il discorso è che sono coniugati insieme, devono essere coniugati insieme. I vescovi italiani hanno indicato tre tipi di motivazioni. Le motivazioni sono molto importanti perché le motivazioni ci orientano su una strada. La prima è teologica, realizzare concretamente la spiritualità di comunione. Guardate che la formulazione voluta è non fare dei discorsi sulla spiritualità di comunione e poi rimanere divisi, no? Ma realizzare concretamente, con dei piccoli gesti, dei piccoli passi, questa spiritualità, ad esempio attivando la cooperazione fra ministeri e servizi, nella prospettiva di attuare il progetto del Regno. Noi siamo chiamati tutti a cercare di attuare, di collaborare per attuare il progetto del Regno, che è il progetto di Gesù. Seconda motivazione è di ordine ecclesiologico. Il Vaticano II ha prospettato come immagine di Chiesa di riferimento l'immagine della Chiesa comunità soggetto di pastorale. Chi è che fa la pastorale è la comunità, quindi l'insieme delle diverse vocazioni, dei diversi ministeri e dei diversi servizi. Verso una pastorale d'insieme, no, pastorale d'insieme non vuol dire, vuol dire che ci si mette insieme sulla stessa strada, non vuol dire che tutti fanno la stessa cosa nello stesso momento con lo stesso sistema. Questo lo considero molto importante perché alcune diocesi sono fallite proprio perché hanno voluto fare a tutte le parrocchie nello stesso momento le stesse cose. Cosa assurda. Terza motivazione è di ordine riguardo il clero. La situazione del clero, molto probabilmente voi in diocesi non siete piazzati male come siamo piazzati noi a Torino, no, eccetera. Anzi, voi avete esportato il clero. A Torino c'è un gruppo di sacerdoti bravissimi, no? Non sono io a dovervi ringraziare, ma vi ringrazio lo stesso perché sono persone bravissime, ci conosciamo, siamo amici, no? Ma in molte situazioni il clero sta veramente diventando un problema. Un problema perché quantitativamente diminuito, sono aumentati gli anni di età e le vocazioni sono scarse, non so come sia da voi, da noi è così, no? E questa è stata una questione molto importante che i vescovi subito hanno sottaciuto, ma che è stata una questione scatenante e che oggi, come vedremo nel piccolo racconto storico, continua ad essere una questione importante. In una parola sola, che cosa sono queste unità pastorali? Si tratta di progettare insieme, quindi progetto uguale obiettivo, darsi degli obiettivi comuni, condivisi e concreti, 3C, no? Comuni, condivisi e concreti. Non è detto che se sono comuni siano condivisi, se sono condivisi siano comuni, no? Bisogna mettere insieme tutto e soprattutto concreti, praticabili. Ad esempio, io non posso permettermi di mettermi come obiettivo questo: vogliamo costruire una comunità. L'obiettivo costruire una comunità dice tutto o non dice niente, no? Va bene? Cosa vuol dire costruire una comunità? Se ciascuno di noi adesso si mettesse a dire cosa vuol dire costruire la comunità, avremmo delle cose diversissime, no? Se non in contraddizione certe volte. Allora bisogna essere molto concreti, ad esempio. Vorremmo costruire la comunità e il primo obiettivo che ci proponiamo è stabilire relazioni fra coloro che lavorano in parrocchia, ad esempio. Vedete che è concreto questo, o no? Mi state guardando allucinati, state per crollare, no? Siete ancora... Siamo solo all'inizio, coraggio. La risurrezione non è proprio vicina, bisogna aspettare un po'. Allora, progettare insieme le nuove forme di parrocchia, a partire dalle necessità del territorio. È qui la svolta. Non a partire dalla parrocchia, ma dalle necessità del territorio. Perché? Perché è la realtà umana che interroga la parola, no? E la parola risponde alla realtà umana, si può procedere nei due sensi, no? Però bisogna partire dalle necessità del territorio. La parrocchia oggi si mantiene in vita, andate a vedere l'Evangelio Gaudium numero 28, si mantiene in vita se la parrocchia vive in mezzo alla gente, e quindi se vive in mezzo alla gente vuol dire che parte dalle necessità della gente, in comunione per la missione. Storia e sviluppo, gli inizi, 1993 ad Assisi, posso dire che io c'ero, come nei concerti, no? C'ero. Abbiamo cominciato insieme allora, no? Ad Assisi si tenne un convegno che sarebbe entrato nella storia del rinnovamento della parrocchia. Perché? Perché, cosa non facile, no? Si sono messi insieme dei vicari generali. Voi sapete che i vicari generali mica si muovono tanto, no? Vicari generali, vescovi, responsabili della pastorale delle diocesi, no? Ma si sono trovati insieme a chiedersi in che modo possiamo rispondere alle necessità di oggi attraverso una parrocchia rinnovata. 1993, qualche esperienza era già cominciata nel 1992, quindi vuol dire che sono circa 25 anni, no, che c'è questo discorso nel nostro paese. Per la prima volta un'assemblea così qualificata e interessata si riuniva per cercare di connotare meglio il significato del rinnovamento della parrocchia attraverso la forma iniziale delle unità pastorali. Il fenomeno non è prettamente italiano. La Chiesa francese e le altre Chiese europee, quali quella belga, tedesca e spagnola, almeno da 4-5 anni avevano già iniziato questi percorsi qui. La Francia, voi sapete che ha subito delle batoste molto più grosse dal punto di vista, no, dell'evangelizzazione, eccetera, quindi ha dovuto attrezzarsi molto prima. Io conosco una piccola sorella di Gesù, meglio una piccola sorella del Vangelo, che arriva da Saint-Denis e racconta che lì veramente i preti si trovano col lanternino, come si dice, no? E per fortuna è nato tutto un movimento di laici che è molto interessante, no? E che quindi fa crescere, è diventata un'opportunità più che un flagello. Tratti rilevanti di storia. Si è parlato per la prima volta di unità pastorali in un intervento al Consiglio Pastorale della Diocesi di Trento di Giuseppe Capraro, che era un prete, ricercatore trentino, a cui è seguito un articolo su Avvenire intitolato Quando i preti saranno pochi. Secondo voi i vescovi, quando hanno letto questo articolo, cosa hanno fatto? Ditemi qualcosa. Cosa hanno fatto? Sono andati in crisi, no? E già, ed è lì che poi è venuto fuori il famoso Assisi 1993, no? Qualcuno ha detto, se non mettiamo barriere su questo, finito, no? Eh sì. E questo è stato il motivo scatenante, riconosciuto e poi sottaciuto. Perché? Perché si è sparsa la notizia che se andava avanti solo come risposta alla mancanza di preti non sarebbe funzionato il sistema. Allora si è entrati dentro un'altra motivazione che non esclude questa, ma che è importante, cioè costruire una parrocchia che sia comunione missionaria, mettendo insieme delle diverse risorse sul territorio. La motivazione percepita fin dagli inizi come generatrice di percorsi nuovi, di cooperazione e corresponsabilità fra parrocchie, è stata la presa di coscienza del calo del numero dei preti. In seguito, quasi subito, si è insistito su un modello di chiesa, comunione missionaria, e sulla, ci mancunelle, progettualità in relazione al territorio. Quindi si è partiti su due linee, comunione e progettualità. Perché? Interessante il motivo. Perché come si fa a costruire comunione se non c'è un riferimento comune? che mette insieme le differenze. Ricordiamoci che la comunione non è fare tutte le stesse cose nello stesso momento, ma è unificare le differenze. Lettera ai Corinti, no? Andate a vedere questi percorsi ecclesiologici. Le prime esperienze sono del 1992, sono partite le esperienze prima degli incontri e si sviluppano nelle chiese di Assisi, Asti, Nocera, Umbra, Gualdo, Tadino, Vicenza e Novara, eccetto Vicenza che sta per riprendere, mi sembra, un percorso. In tutte le altre diocesi non ci sono più le unità pastorali, no? Si sono cominciate, sono andate in crisi, no? Si stanno però ripensando, e questo è capitato in molte diocesi italiane. Uno dei motivi per cui è venuto questo è che sono partiti troppo in quarta, no? Che non avevano calcolato bene le risorse, un po' presi sull'ala dell'entusiasmo, un po' spinti dai vescovi. Ad orientare il cammino e a coordinarlo, fin dall'inizio è stato il Centro di Orientamento Pastorale COP di Roma, attraverso una serie di convegni e seminari che hanno preceduto Forlì 1990 e seguito l'evento Bertinoro 1999, Cassano Murge, Anagni, fino ad Assisi. Nel 1996, questo è un dato interessante, la Commissione Presbiterale Italiana ha discusso il tema, no? Cioè si arriva già ad un ambito più ampio, no? E vicino al Magistero, ha discusso il tema e sono state avviate le prime ricerche, quella di Grolla nel 98 e quella che ho fatto io nel 2010. Dal 2010 adesso non si sono più fatte ricerche, quindi probabilmente sarebbe interessante rimettersi a lavorare un po' in questo senso. Oggi sono diffuse in oltre la metà delle diocesi italiane, le diocesi italiane, se ricordo bene, sono 227, no? Quindi oltre la metà, però sono diffuse con la logica del parto, no? Cioè un figlio, no? Poi questo figlio viene lasciato, se ne fa un altro, no? Non troppo, per carità, no? E intanto si fa crescere gli altri, cioè pensando alle unità pastorali come alle comunità pastorali, eccetera, bisogna pensare alla vita, no? Alla generatività come la vita. Non tutte le nascite sono riuscite, qualcuna abortisce un po', no? Ma l'importante è riprendere, imparare dall'esperienza e andare avanti. Altri hanno lasciato e non ripreso. A Castellammare di Stabia, ad esempio, per fare un esempio, si era cominciato quasi subito e poi si è lasciato, il nuovo vescovo ha ripreso in mano le cose, sono partiti molto più rimotivati e quindi è stato interessante, l'ho potuto seguire, quindi ve lo posso dire. Altri hanno ancora lasciato e ripreso rinnovando le motivazioni e facendo scelte più mature e condivise. Guardate che il fatto che una unità pastorale non regga non vuol dire che sia il fallimento, assolutamente. Sono delle opportunità che vanno vissute come opportunità per riprendere un cammino, rimotivarlo meglio, no? La fretta non è mai stata una buona consigliera. Io so che voi non avete fretta, andate da, ci fate benissimo, perché potrei raccontarvi di altre diocesi, Torino ad esempio, che ha cominciato subito, Cardinal Poletto, uno dei fautori di questo discorso, ha cominciato subito su tutta la diocesi con un vescovo ausiliare che girava tutte le parrocchie per far fare tutti nello stesso tempo le stesse cose, e ha fatto una crisi grossissima. Adesso, dopo un po' di anni, ci stiamo riprendendo un po' da questa crisi e stiamo cercando di capire, no, come muoversi. Quindi, se posso permettermi, vi prego, no, non acceleriamo troppo. Nel frattempo, vista la diversità di realizzazioni, pur sulla stessa fonte ispiratrice, oggi si parla di nuove forme di comunità, ve l'ho già detto, no? A Milano, ad esempio, si parla di comunità pastorali. L'esperienza milanese è un'esperienza molto alta, e molto difficile, perché è nata prendendo un insieme di parrocchie, togliendo tutti i parroci, mettendo un parroco nuovo e tutti i parroci di prima viceparroci. Voi capite che, no? insomma c'è qualche problema in un'operazione del genere. Una che ha sempre fatto il parroco adesso dice no, ci sono dei problemi. E poi ci sono le famose comunità sacerdotali, dove l'enfasi è fatta sui sacerdoti. Ho conosciuto la settimana scorsa a Vercelli, nella diocesi di Vercelli, un gruppo di sacerdoti giovani che hanno fatto unità pastorale, ma anche hanno condividono l'abitazione, condividono il pasto, eccetera. Non è detto che debba essere così, i sacerdoti diocesani non sono dei religiosi, no? Però certo l'input che viene da questo è molto interessante, perché la gente che vede i preti che vanno d'accordo e si vogliono bene, no? Continuate voi. Sono in atto inoltre tentativi di vita comune del clero diocesano assai significativi e con alterne vicende. Perché dico alterne vicende? Perché esperienze che conosco io, quando i preti pensano di essere amici e si scelgono perché sono amici, poi dopo diventano nemici nell'attività pastorale, no? Ve l'ho buttata lì, capite cosa voglio dire. Quindi il criterio non è solo noi siamo amici, perché nell'unità, nella pastorale poi si competono, uno riesce di più l'altro di meno e lì cominciano l'amicizia, usiamo un eufemismo, no? L'amicizia continua ad essere amicizia ma fatica, no? Ci sono tre movimenti che hanno caratterizzato lo sviluppo dell'unità pastorale in Italia, che sono degli movimenti standard e che ci dicono il cammino. Il primo è il momento della necessità, quando si capisce, no, che c'è bisogno di mettersi sotto, no, di acquisire delle motivazioni, di provare di stabilire i confini, no, delle parrocchie e di fare qualche piccola iniziativa insieme. È un momento di assaggio, no? Per vedere il centrocampo come funziona, 4-4-2, non so, queste robe qua, stare attenti, perché si studiano, eccetera. La seconda fase, che è quella in cui si trovano di più oggi le parrocchie, le unità pastorali, è la fase della cooperazione, dove si tratta di fare insieme delle cose. Attenti, uso un'espressione, fare insieme delle cose, su ambiti, su servizi e anche di coordinare ad esempio gli orari delle messe, no? Le cresime, tutte queste robe qui, le sacramentalizzazioni, no? Le consulenze, eccetera. Questa seconda fase è un cammino avanti, non facile, non indifferente, ma questa seconda fase è connotata dalla stabilizzazione delle cooperazioni, stabili o occasionali. Cioè, dice, noi abbiamo stabilito che facciamo la pastorale giovanile insieme, no? La catechesi insieme, eccetera. Attenzione, non cadete nella trappola di tirar via i giovani dalle parrocchie per metterli in una super parrocchia, mi raccomando, per piacere. Poi possiamo discutere, no? Ma i giovani devono ritornare nelle parrocchie, no? Seppur formati in un ambito molto più ampio. Parlo dei giovani, ma parlo anche delle famiglie, ad esempio, no? Dei catechisti. Terzo è l'optimum, il paradiso dell'unità pastorale, che sarebbe la progettazione o la fase progettuale, cioè non preoccuparsi di fare le cose insieme, di fare delle cose insieme, ma cercare degli obiettivi comuni e condivisi, intorno ai quali fare delle azioni insieme. Carissimi, è molto diverso il terzo punto dal secondo, avrete inteso senz'altro, perché per attuare il terzo movimento bisogna condividere degli obiettivi. No? Per fare delle cose insieme non è necessario condividere gli obiettivi, o no? Vero? Basta condividere l'iniziativa. Ma il condividere un'iniziativa non vuol dire avere interiorizzato i motivi. È troppo difficile? No, ci capiamo bene, no? Cioè, solamente se noi condividiamo ciò che vogliamo raggiungere, condividiamo i motivi che ci spingono lì, e questo è concretizzabile, noi siamo motivati a fare insieme delle cose, anche se costa sacrificio, no? Anche se bisogna. Allora questo è il punto più alto delle unità pastorali, e adesso vi dico anche come stiamo dico anche poi in che percentuale questo discorso è stato realizzato. Intanto però voglio farvi ascoltare la parola dei vescovi italiani, i quali si sono mossi su questo argomento nel documento Nota Pastorale, il volto missionario della parrocchia in un mondo che cambia, quando hanno detto, hanno affermato, e questo è stato di aiuto, no, per certi versi, le parrocchie non possono agire da sole, ci vuole una pastorale integrata. Vi siete mai chiesti perché le parrocchie non possono più agire da sole? Ve lo siete già chiesti? Ogni tanto vi do una sveglia, io ogni tanto vi faccio intervenire così. Ragazzi, vi siete già chiesti, ragazzi è un modo di dire, vi siete già chiesti perché? Ma come si fa ad agire da soli quando buona parte dei miei parrocchiani sono sparsi su un territorio che è molto più ampio, no? Non è vero? Soprattutto nei paesini piccoli i ragazzi vanno, sono del tuo paese ma vanno a scuola a 10 km di distanza e si formano degli amici lì, no? Ti pare? Cioè, è la logica della socializzazione che è cambiata, no? E che ci chiede questo cambio. Allora, le parrocchie non possono agire da sole, ci vuole una pastorale integrata in cui nell'unità della diocesi, abbandonando ogni pretesa di autosufficienza, le parrocchie si collegano fra loro. Sto dicendo una cosa che può sembrare appalissiana, ma nella pratica non lo è, eh? È difficile, è mica semplice, no? Con forme diverse a secondo delle situazioni, il criterio è la situazione concreta in cui vivi, non la teoria astratta. Dalle unità pastorali alle vicarie o alle zone. Ci sono delle diocesi, mi sembra che anche voi avete mantenuto le zone, no? Ma attenzione che più strutture mantenete, più burocratizzazione mettete in atto, diventa un gran macello alla fine, no? Perché si vive di incontri da una parte e dall'altra, no? Bisogna stare un po' attenti su queste cose. Comunque, valorizzando la vita consacrata in nuovi movimenti, ecco, dentro all'unità pastorale bisogna inserire tutte le risorse che ci sono, le religiose, i religiosi possono dare un contributo qualora lo vogliono, ovviamente, no? Molto grande, e anche i movimenti, è cambiato il rapporto dei movimenti con la parrocchia, la parrocchia con i movimenti, secondo me va meglio, ci si scambia di più, conosco ad esempio delle esperienze, io conosco di più le esperienze del movimento di Focolare, ad esempio, dove delle persone che sono ben dentro il movimento sono anche disponibili a vivere la vita della comunità parrocchiale, a mettersi dentro, però attenzione, se voi tirate dentro queste persone su delle attività, la cosa non funziona, bisogna tirarle dentro su degli obiettivi, perché ciascuna ha il suo modo di capire l'attività, no? Quando voi parlate di famiglia, agente del movimento lo intende in un certo modo, no? Così il rinnovamento dello spirito, no? Quindi bisogna proprio prendere bene queste visioni. È finita l'epoca della parrocchia autosufficiente, almeno sulla carta, sul PowerPoint. È ancora una pastorale integrata che unisce insieme il radicamento locale con la capacità di aprirsi ad una visione più ampia, ad una rete di sinergie. La parola magica è sinodalità, no? Costruire in sinergia. Non so se, non mi ricordo più se ve l'ho scritto sul PowerPoint, ma vi racconto una cosa. Che un parroco del Bergamasco, che scrive su una rivista che è intitolata la rivista del clero italiano, no? Carrara mi sembra si chiami sto prete, che ha scritto un articolo, racconta questo fatto. Racconta che un personaggio in vista dell'ambiente della scuola cattolica, no? Gli viene a dire: guarda che le scuole cattoliche sono in crisi, no? Mancano gli allievi, no? Ognuno non riesce più a rifiatare perché tutte queste cose qua. E però dice che ha anche sentito che circolava nell'ambiente della scuola cattolica una battuta che lui riproponeva. Molti membri della scuola cattolica dicevano: è meglio morire da soli che vivere insieme. avete afferrato il concetto. È meglio morire da soli che vivere insieme. Cioè, ciascuno dice: io sono nato, muoio, è finito, piuttosto che mettermi insieme ad un altro, no? Ma scherziamo. A cosa serve? Perché morire da soli quando si può vivere mettendosi insieme, no? Quali sono i nodi principali? Allora, da una prospettiva positiva, sono gli stessi identificati da voi nella commissione, ho visto con molta attenzione questi testi, no? È fatto molto bene questo documento. E la cosa più bella è l'incontro fra persone, la cosa più bella fra le cose belle è l'incontro fra i preti. I preti che mangiano insieme ogni tanto, senza scannarsi, ma scannando il pollo, va benissimo, no? Ho fatto una battuta scema, chiedo scusa, no? Ci sono dei reverendi qui. Comunque, trovarsi. Un vescovo, conosco bene un vescovo di Vercelli, che è un mio carissimo amico, e ha dovuto lavorare 2 anni per convincere i preti di andare 4 giorni al mare a Bordighera. Capito? Io sarei andato anche subito, 2 volte, in 2 turni, no? Ma perché? Però adesso che ci vanno sono contenti, no? Quindi vuol dire che dobbiamo introdurre, no? Mi capite? Essere un po' insistente. Questa è una bellissima cosa, è bellissimo. E quindi la prima fra le cose belle è far incontrare il clero, far condividere che è nato all'interno di questo movimento veramente. Anche i tentativi di vita comune, anche momenti di preghiera insieme sono vita comune. Secondo me questa è una delle cose più, non secondo me, secondo la storia più, è una cosa più bella. Altre esperienze positive sono la stabilizzazione di una comunità quando manca il parroco, quando il parroco lascia, no? Che cosa fa un parroco che lascia e se ne va, no? Beh, per forza se ne va, lascia, no? Ma quello che viene dopo cosa fa? Ditelo. Eccolo, avete già capito tutto, no? Per cui bisogna tentare di stabilire, no? Tanto non nessuno fa la spia di vostri parci, siate sereni, no? Dite tutto, no? E nessuno, ragazzi, ma nessuno che no? Arriva lì e dice: oh no, da adesso in avanti comincia il diluvio, no? C'è via tutto, e c'è la colomba della pace che aleggia sul collo, ma santo cielo. E dimenticando una cosa, è che le comunità restano, i ministri passano, questo è il problema, no? Che le comunità restano, e se la comunità tutte le volte che cambia un prete deve incirottarsi per ripartire, no? Andiamo a finire male, eh. Allora, maggior senso della Chiesa particolare, è cresciuto anche questo, un laicato più motivato e aperto. Si dice, ma non sono tanto convinto, che le difficoltà più grosse vengano dai preti dell'unità pastorale. Secondo me anche molti laici sono campanilisti, e sono anche un po' clericali anche loro. Solo che quando il laico, non sparatemi addosso, comunque quando il laico è clericale, è più clericale il prete clericale, no? Perché no, vogliamoci bene lo stesso. No. Però il problema è questo, Non manca una questione ancora da affrontare in modo compiuto: qual è il ruolo dei ministri ordinati e quello dei laici? Non, un prete non può più pensare di fare il prete come lo faceva 30 anni fa, o 20 anni fa, o 10 anni fa. Non è possibile, no? Non è possibile, cioè lo si fa, ma siamo fuori, no? Il prete deve sempre diventare di più la guida della comunità e non l'accentratore di servizi, no? Sempre di più la guida e la capacità di mettersi in rapporto con la gente, questo è importante, secondo quel che suggeriscono le unità. La persistenza di un certo clericalismo, bisogna stare attenti, definire bene quale laico in rapporto alla realtà sociale e culturale. Cioè, qui non si può mettere un laico qualunque dentro, al sistema. Bisogna mettere un laico che abbia una visione di Chiesa, perché altrimenti non sta in piedi. No? Lo si frustra, lo si distrugge, no? Perché la prima tensione cosa fa? Io vivevo meglio quando non facevo queste cose, quindi no, me ne vado, no? Vabbè. soprattutto decidersi a progettare insieme, passo dopo passo, ma con continuità. Allora l'idea che io vi lascio è andare sulla stessa strada, anche quando cambiano i parroci, i moderatori, ma accettare di avere dei passi diversi, accettare di avere dei passi diversi, ma sulla stessa strada. Armonizzare le competenze, poi qui viene fuori un problema grosso, armonizzare le competenze fra consiglio pastorale parrocchiale e consiglio di unità pastorale o equipe di unità pastorale. Questo è un problema non risolto ancora bene, no? Una questione è questa: in certi casi sembra che funzioni bene che i rappresentanti del consiglio, un rappresentante o due dei consigli pastorali di una parrocchia, confluiscano nell'equipe, no? E quindi dall'equipe alla parrocchia e dalla parrocchia all'equipe, ma se ci sono ancora in mezzo altre strutture diventa un macello, è difficile, no? Andare avanti. Anche questo è un problema che non si è ancora risolto bene, anche perché cosa succede? Non tutte le parrocchie hanno i consigli pastorali, quindi chi mandano? No? E non tutte le unità pastorali sono arrivate al momento in cui fare un'equipe, no? Di animazione, non so come la chiamate voi, no? Consiglio di unità pastorale, non so, ma la solfa è la stessa. Necessità del cambio di mentalità, io insisto molto su questo, Il cambio di mentalità è una questione decisiva, Il cambio sta dall'autosufficienza alla condivisione, questo è il grande cambio, questo è il grande passo. Soprattutto i pastori fanno fatica, anche perché siamo in un tempo in cui il Vaticano II sembra morto e sotterrato, Lo citate il Vaticano II voi? Non dite bugie, mi raccomando. I vostri preti vi parlano del Vaticano II, state zitti, non rispondete. È talmente dato per scontato che non ne parliamo più, no? Quante volte un vescovo ci ricorda che esiste un Vaticano II? Il vescovo ha molte cose da fare, quindi. Allora, soprattutto i pastori fanno fatica, perché? Perché la situazione pastorale oggi è piuttosto fluida. E qui io spezzo la lancia in favore dei miei confratelli, perché è vero, Noi stiamo vivendo in una situazione in cui i modelli di prima non funzionano più, ma non sappiamo bene da che parte andare, Siamo onesti, no? Non lo sappiamo bene da che parte andare. Adesso c'è questo Papa, andiamo dietro a questo Papa, no? E va benissimo, però il problema non sta lì, è qualcos'altro, no? E quindi siamo in una situazione difficile. In più cosa succede? Che i preti sono gravati, no? Di oberati, forse da voi no, ma da noi sì, e succede che sono sempre tesi, quindi il bisticcio è facile, no? Non c'è più tanta pazienza, no? E loro le cose vanno avanti un po' così ed è difficile veramente. I laici in non pochi casi risultano ancora molto campanilisti. Proprio prete, propria messa. Io sono parco di parrocchiette stese, no? Avete sentito parlare di passeranno mormorito voi? Faletti, vi dice niente Faletti? Faletti aveva inventato tutta la sua fama su Passeranno Marmoreto. Vi ricordo quando siamo andati a Roma a un convegno, eravamo al Foro Romano con Passeranno Marmoreto scritto, tutta la gente si girava a vedere Passeranno Marmoreto. E a Ramengo, sapete cosa vuol dire? Ti mando da Ramengo? Sì? Io sono parco di Ramengo. No? Quindi sono sistemato bene, no? Nelle mie parrocchiette, no? Ci sono più chiese che credenti, no? Nelle mie parrocchiette i vecchietti mi dicono: ma Don Giovanni, ma il preve, noi non opiniamo il preve. Scusate, sto parlando piemontese. Non abbiamo più il prete, non abita più il prete. Noi vogliamo il nostro prete, il nostro prete. No, non so se capita anche da queste, forse da voi no, perché siete più avanti nel percorso, no? Ecco. Vedo male. Allora, ci sono tre grandi nodi che vi consegno, sono verso la fine, arrivo, ancora 5 minuti me li concedete, me ne frego 2, facciamo 7. Allora, l'immagine di chiesa e di comunità, bisogna stare attenti che questo è un punto critico. Che tipo di chiesa sto costruendo? Se voi doveste rispondere a questa domanda, cosa dite? Non rispondete mai alle mie provocazioni, no? Mai, vi prego, sono diaboliche. Allora, che tipo di chiesa stiamo costruendo con le nostre unità pastorali? La parola di Dio offre tre tipi di chiese, almeno, no? La chiesa degli Atti degli Apostoli, dove tutti andavano d'accordo, nessuno bisticciava, no? Avete presente? E questa però è smentita dalle chiese di Paolo. Paolo bisticcia tutti, no? I carismi, non carismi, no? E lì c'è un macello, no? No. Poi sono anche la chiesa di Antiochia, dove c'era Anania e Safira. Cosa facevano Anania e Safira? Fregavano i soldi, no? Oh, se registrate queste cose, che il Signore vi benedica, mi raccomando, non lo scrivete così, poi quando siete traducente, no? Don Cesare, mi raccomando, è che c'è un registratore, mi rovino gli ultimi giorni di resistenza. Allora, occhio che non tutti i modelli di chiesa sono uguali. Secondo voi esiste la chiesa degli Atti degli Apostoli, ai primi Atti degli Apostoli? È un sogno bellissimo che bisogna coltivare, per carità, che bisogna coltivare, ma una direzione di marcia, no? È una direzione di marcia, dove la comunione c'è, dove tutti pregano, dove partecipano all'eucaristia, dove chi è in difficoltà non ha problemi perché tutti sono pronti, no? Ragazzi, è stata smentita dagli stessi Atti degli Apostoli, no? Una cosa così. Quindi cerchiamo di essere coi piedi per terra, cioè di vedere che tipo di chiesa vogliamo costruire. No? Allora, se vogliamo costruire una chiesa in cui si accolgono le differenze attorno a un progetto comune, attorno a un obiettivo comune, non mancano le difficoltà, no? Non mancheranno le diversità, no? Non mancheranno i momenti di tensione, no? Ma allora c'è uno spirito più grande che opera in questa chiesa. Non mi fermo, ma mi capite cosa vi voglio dire. Secondo, un altro punto critico è l'appartenenza ecclesiale. Fino a poco tempo fa uno apparteneva ad una comunità perché? Perché? Ecco, perché abitava quel territorio lì. Ora uno può appartenere a una comunità senza abitare quel territorio lì, o no? Allora è cambiato il senso di appartenenza della comunità, ad una comunità. Oggi il senso di appartenenza alla comunità è dato da due o tre cose di me. Primo, condivisione dei valori. Condivisione dei valori. Cioè, quale comunità, quale Cristo, quale uomo, quale cristiano, no? Secondo, avere relazioni. La gente non va più in nessun posto se non dove incontra la possibilità di relazionarsi. Terzo, essere riconosciuto come persona. Cosa vado a fare lì se nessuno mi... dite voi, no? Proseguite il ragionamento, no? Cosa vado a fare lì? È cambiata la storia. Voi sapete che le ultime ricerche sul mondo dei giovani, no? Che sono state fatte dall'Università Cattolica di Milano, l'Istituto Toniolo, non so se siete a conoscenza, Dio a modo mio, mi sembra sia il titolo, no? Di questa guerra, dicono esattamente questo. A me fa molto riflettere, che ai giovani non gliene importa poco della Chiesa istituzione, proprio niente. No? Non gliene importa niente, non riescono neanche a capirla, no? Ma gli importa di quelle persone delle istituzioni che sono capaci di stabilire dei rapporti personali con loro, no? Non si ricordano tanto degli insegnanti del catechismo o del prete che sta all'oratorio con loro, non si ricordano, no? Mi capite cosa voglio dire? Allora qui l'unità pastorale hanno un terreno grande, per giocare l'appartenenza. Hanno un terreno grande. Va bene. Terzo, la formazione. Ora non si può più pensare di formare la gente come siamo stati formati noi, no? Cioè a base di dottrina, di tomi, non è vero? Al di sopra delle nostre teste, no? bisogna mettere al centro la persona, la sua esperienza, no? E formare delle persone partendo dalla esperienza e confrontandosi con i valori e confrontandosi in modo da fare delle scelte comuni e condivise. Questo è il processo educativo nuovo. Non si può più andare avanti su queste piste. Criteri orientativi. Adesso sono alla fine, sono veramente alla fine. Sono 5 minuti sono passati, ve ne frego 2, forse 3, no? Ma basta. Okay. Allora, passare dalla collaborazione alla progettualità, l'avete già inteso anche voi, no? Cioè, non basta fare delle cose insieme, che è già una bella cosa, ma bisogna darsi degli obiettivi comuni e condivisi. Questo è il movimento che si desidera attuare, che già è stato attuato in circa nel 50-55% delle diocesi italiane. E il numero non è mica poco, se nel 2010 era così, adesso sarà un po' cambiato. Ed è desiderato dal 45%, vuol dire che è vero il discorso, cioè che si sente, no, questa necessità. Bisogna andare in quella direzione lì, non fermarsi a fare delle cose insieme, perché a lungo andare non resiste l'unità solamente facendo delle cose insieme. La collaborazione si esprime pienamente non nel fare qualcosa insieme, ma nel condividere degli obiettivi, l'ho già detto. Passare dal pluralismo all'unità. Allora qui vi lascio delle domande. Si sta costruendo, si sta superando la mancanza di clero, costruendo responsabilità più ampie e collaborative, no? Oppure si piange sul clero che non c'è, no? Bisogna far diventare la mancanza di clero un'opportunità educativa, no? Un'opportunità di crescita della comunità. Si cerca di mettere in campo risorse attraverso adeguati processi formativi. Non si può immettere in questi processi qualunque persona, purché sia di buona volontà, non funziona mica così. Si cerca di rendere le comunità pastorali sempre più luoghi, ossia esperienze generativi dell'annuncio del Vangelo e di vita comunitaria. Cioè ci ricordiamo che siamo insieme per annunciare meglio il Vangelo, no? E per vivere meglio la dimensione comunitaria, non per spot di altro genere, sostanzialmente il discorso è quello. Si parte dal territorio come luogo teologico per qualificare meglio il servizio pastorale. Questo sembra essere ancora il punto debole, no? Di tutto il sistema. Pur essendo uno dei 4 punti auspicati di cui vi ho parlato all'inizio, tuttavia questo è quello che fa più difficoltà, no? Non per niente il nostro grande Papa continua a insistere sulla missione, sulla missione, sulla missione. Il territorio è questo discorso qui. Nell'elaborazione del pluralismo si riconosce l'autorità ministeriale della Chiesa, oppure si ragiona in un altro modo, si dice noi siamo quelli che lavorano qui e noi decidiamo di andare avanti o no. C'è un vescovo, c'è una chiesa particolare in cui noi siamo tutti immersi. Va bene. Passare ad un significato nuovo di appartenenza, questo ve l'ho già detto, no? Condivisione dei valori, relazione, riconoscimento delle relazioni. E quindi costruire dei luoghi in cui la gente dica io mi trovo bene qui. Ma non mi trovo bene perché c'ho il gruppo degli amici, ma mi trovo bene perché qui ciò che si dice si cerca di farlo. Lo ripeto per coloro che si mettessero in ascolto in questo momento, perché qui ciò che si dice si cerca di farlo. Allora io mi trovo bene, no, con queste persone. Passare ad una formazione condivisa, vada veloce, bisogna togliersi dalla testa che ogni parrocchia si forma i suoi laici, non ha nessun senso, no? E non si riesce più a fare questa operazione qui, perché le esigenze superano le risorse di una parrocchia e anche per il modello di chiesa che c'è. Occorre interagire con gli uffici diocesani, occorre interagire con le risorse e poi vi offro un'opportunità. E formare dei laici che siano coordinatori di ambiti, non formare solo il catechista, ma formare il coordinatore dei catechisti dell'unità pastorale. Non non il liturgista, ma il coordinatore dei liturgisti, mi spiego, no? In maniera che il coordinatore, essendo una figura laica, rimane quando c'è il cambio, no, delle figure ministeriali, rimane e può continuare a portare avanti un discorso, altrimenti il rischio è sempre quello che ci eravamo detti prima. Poi è chiaro che è necessario, ma voi ce l'avete questo discorso dell'equipe che segue tutte le vostre unità. Lo stile, l'amitezza è lo stile della vera condivisione, perché è la capacità di essere più forti della propria forza. Pensateci su questa espressione, più forti della propria forza, l'amitezza, e più liberi della propria libertà. L'amitezza è la potenza di Gesù di Nazareth, è ciò che mette insieme singolarità ed alterità, quindi non mettiamoci lì a sparacannonate, no, eccetera, mettiamoci lì con determinatezza, ma con mitezza. Ecco, e alla base di tutto, carissimi, permettetemi di insistere su questo, c'è questa convinzione che la resurrezione del Signore produce in ogni luogo germi di un mondo nuovo. Anche adesso. No? Anche se vengono tagliate, ritornano a spuntare, perché la risurrezione del Signore ha già penetrato la trama nascosta di questa storia, perché Gesù non è risuscitato in vano. Quando siamo in crisi, no? Ripensiamo un po' a queste parole: Gesù non è risuscitato in vano, eh? Io sto battendo la capoccia contro il muro, ma lui è all'opera, no? E le sorprese sono veramente grandi. Allora ecco la conversione pastorale, pensando che ciò che noi viviamo è un'opportunità irrepetibile. L'incontro di questa sera non ci capiterà più, no? Noi possiamo andarcene a casa, fare tutto quello che vogliamo, ma se non portiamo frutto, questo incontro non capiterà più, come tutti gli altri della vita, no? Quindi accogliere l'occasione irrepetibile che ci viene data. E qui, no? Ci sono i due, no? E i due siamo noi, no? Siamo tutti noi. La nostra forza viene dalla parola e del pane. Allora l'augurio che ci facciamo è, carissimi, ritorniamo a Gerusalemme nelle nostre, magari dopo un po' di dibattito, no? Ritorniamo a Gerusalemme, cioè ritorniamo nelle nostre comunità come i due discepoli di Emmaus, dicendo che il Signore è risorto e cammina con noi. Il suo spirito opera nella storia anche oggi. Grazie. Io ho fregato più di 2 minuti. Chiedo scusa, ma... Ok.
Diciamo vedo un po' di armi.
Però vedo che siete ancora vivi, no? Quindi...
Diciamo grazie anche noi per il percorso, un po' l'inserimento nel cammino della Chiesa italiana, le motivazioni, e mi sembra diversi spunti, ecco, che logicamente non è che sarà motivo anche per noi, però ecco, adesso lo apriamo alle domande, se qualcuno ne raccogliamo alcune. Poi non...
Ma la vostra esperienza cosa vi dice? Sì, dai, c'è la luce, che bisogna vedere sta sala che è bellissima. La vostra esperienza che cosa vi dice? Se voi doveste fare il punto, cosa dite voi? Dite tutte cose che si possono dire, no? Anche quelle che non si possono, dite ciò che pensate.
Arrivano dopo, sì, stanno
accendendo,
hanno bisogno di luce.
Cosa ne pensate? Prego.
Innanzitutto grazie per la riflessione. Io volevo chiederle, il clericalismo, soprattutto da parte dei laici, è ancora molto forte. Come superare e educare a una parte partecipazione più attiva e attenta anche quando non c'è il sacerdote.
Devo rispondere subito? Rispondiamo subito così vivacizziamo l'ambiente. Allora, secondo me c'è una strada sola: affidare delle responsabilità in prima persona. È stupito da questo, no? Sì.